Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $300 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $300 into something bigger when you bet on money lines, spread, totals, player props.
$300 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365.
Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Life is unpredictable, but preparing for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. They offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to PolicyGenius.com. That's PolicyGenius.com.
Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/foryou, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ernesto Busenga, Calfiero Busenga, ne ero scorsi i primi risultati della ricerca. «Non fare caso a quelli», disse Alfredo, «sono tutti profili che uso per le mie investigazioni per scovare i vari Beppe». «Chi è Beppe?» domandò Elettra dal suo angolino alzando gli occhi dal portale delle offerte di lavoro del centro per l'impiego, ma nessuno le diede retta. «C'è pur sempre un paesino che si chiama località Busenga», fece presente Nero, concentratissimo sulla ricerca. E attenzione, c'è un tale Frank N. Busenga che ha partecipato come ospite internazionale a una conferenza nei primi anni 80 a Milano, verso nuove imprenditorialità, verso nuovi orizzonti. Alfredo si avvicinò allo schermo per controllare con i suoi stessi occhi. E Frank N. Busenga, rieccolo qui, è a Roswell in America, collegato a questa Hoover & Company, di cui però non si capisce molto. Nero si interruppe come se stesse ragionando su qualcosa. «Troppi Busenga in questi giorni!» s'arrese, allontanandosi dal computer, pallido in volto, mentre Elettra lo guardava comprensiva e Alfredo saggiava tutte le finestre della casa di Livio. «Non si trova nessuna foto di questo Frank N. Busenga!» proseguì la ricerca Elettra, ma Nero camminava già in tondo, guardandosi stranamente intorno. «E poi Roswell!» ricominciò Nero. «Ma lo sapete chi ci sta a Roswell? La famiglia di Superman? Superman è un Busenga o un Beppe?» chiese Elettra curiosa ad Alfredo. «È un migrante ambientale», tagliò corto Alfredo, «che sembrava avere questioni ben più urgenti da affrontare. Il parapetto di questa finestra non va bene, Nero», gli fece notare. «È più alto di 5 centimetri in questo punto, ti impedisce di vedere quei gerani, è sbagliato, devi allungare il collo, non va bene!» «Gli alieni ci stanno a Roswell», si rispose da solo Nero. «È dove è precipitato l'UFO nel 47, uno dei primi casi, generò isteria collettiva, non si parlò altro per settimane, se ne continua a discutere tuttora la famosa diatriba tra UFO o pallone sonda, gli insabbiamenti da parte dell'aeronautica militare».
Fantascientificast. Astrovale 42. Storie del futuro.
Dove la letteratura contaminata è fermenti mutate.
Amico, ciao! Bentornato alla seconda puntata di Scorie del futuro, letteratura contaminata per menti mutate. Io sono Astrovale 42 e oggi ti parlerò di due libri che mi hanno dato sentimenti diversi ma non sono concatenati tra loro. Il primo ho riso moltissimo, anche se a volte l'ho fatto per non piangere. Mi sono immedesimata nel personaggio e avrei proprio voluto essere lui, soprattutto nella parte fantascientifica, mentre il secondo, essendo una trilogia, mi ha fatto sentire come se fossi dentro un caleidoscopio di sentimenti. Ma iniziamo col primo libro. Ta-ta! Nero, il complotto dei complotti, di Luca Giumonni. È un libro strepitoso, al quale ho avuto il piacere di collaborare. Mi sono entusiasmata moltissimo, ma ho riso ancora di più. Ma la domanda fondamentale è: tu cosa sei? Un Beppe o un Busenga? Per scoprirlo non ti resta che leggere appunto Nero, il complotto dei complotti di Luca Giumonni, uscito per FQ. Giumonni è un vero genio, è riuscito a creare un sistema per i viaggi temporali grazie alle agenzie per il lavoro, che però risulta essere una critica a tutto il sistema governativo e sociale, passato e presente. Qui si vede un futuro dove i viaggi nel tempo sono legalizzati e vengono gestiti appunto dai centri per l'impiego, ai quali mandano i disoccupati del presente nel passato per ricollocarsi nel mondo del lavoro. Geniale! È un romanzo che unisce la fantascienza al tragico comico, a tratti tra il surreale alla Guida Galattica per gli autostoppisti, al grottesco alla Fantozzi. Senza ombra di dubbio è un libro super super originale che si sviluppa in tre atti, dove i personaggi del primo finiranno per far parte in modo involontario in tutt'altro contesto nel secondo atto. Per entrare nello specifico, Giumonni esamina la società italiana e il mondo del lavoro grazie a un personaggio disoccupato ed esperto in complotti, appunto Nero, che con la sua estenuante ricerca al lavoro incappa in situazioni assurde e a un primo impatto tragico-comiche. Stage apprendistati pagati una miseria, colloqui di lavoro con richieste al limite della follia, raccomandati, centri per l'impiego inefficienti. Nero si rende anche conto di come viene svolto un lavoro statale dai suoi impiegati, cioè utilizzando una circolare salvatempo. Assurdo, ma poi neanche così tanto se ci pensi bene. Comunque, leggendo tutto questo, a un tratto ti ritroverai a pensare: oddio, Nero sono io. Così avrai capito come mai stai tifando proprio per lui e perché ti sei così affezionato. Anche se devo ammettere che il mio personaggio preferito è proprio il padre. Triste e rassegnato che ogni giorno lancia per terra un tubo di cartone, nella speranza di generare un buco nero, quindi un portale spazio-temporale per tornare nel passato. Allora, tutto questo fa parte della prima parte. Nella seconda si cambia registro e si entra nella fantascienza. Come ti accennavo prima, ritornano, o meglio si spiegano, alcuni personaggi. Ma non faccio spoiler, perché il tutto è veramente geniale. Si va nel passato e si trovano UFO, Area 51 ed energia alternativa. Beh, diciamo così. Sembra un complicato intreccio di avvenimenti, ma non lo è per nulla. Si ha solo paradossi temporali e principi di casualità, appunto come dicevo prima, alla Guida Galattica per gli autostoppisti. Anche se lì non si ha proprio un principio di casualità, ma di improbabilità, come ben saprai.
Solo all'ennesimo miglio di strada gli venne il dubbio che non stessero andando da nessuna parte e che John Wayne guidasse tanto per fare, per consumare carburante e rilasciare un po' di monossido, stava per rompere finalmente un silenzio che non riusciva più a sopportare quando gli parve che la canzone che stava fischiettando ora John Wayne fosse proprio Wannabe. «Ma che sono le Spice Girls?» esclamò a bocca aperta, bocca che non tornò a chiudersi pur senza emettere altre parole. Ai lati della strada non si alzavano centinaia di yard di roccia arenaria lavorata dei secoli, ma tonnellate e tonnellate di spazzatura accumulata nei secoli, grattacieli di rifiuti domestici e scarti industriali, torri di detriti da costruzione, campanili di carrozzerie arrugginite dominavano la strada dove la Jeep procedeva a passo d'uomo. Era un altro mondo, o una nuova era geologica, era l'era della spazzatura e quella che stavano attraversando, la sua prima, roccaforte, un superorganismo spaventoso che esemplificava la vocazione dell'uomo alla sovrabbondanza. Ogni rifiuto si adattava al rifiuto accanto, come dotati di una coscienza collettiva, si plasmavano, si integravano e intanto una nuova città prendeva forma. Passarono sotto a un ponte a schiena d'asino creato dall'incontro di pali telegrafici e scheletri di antichi veglieri, insegne vandalizzate, televisori a tubo catodico e al plasma frammisti a jukebox davano l'impressione di una varietà di finestre, cumuli di lamiere metalliche, tubature dell'acqua, sifoni, docce, lavandini, vasche da bagno apparivano maestose come cattedrali, ciminiere e fornaci sventrate sembravano gallerie di raccordi autostradali, poi plastica, infinita plastica e tenere tutto legato come calce. «Dio mio!» disse Busenga, col naso incollato al finestrino. Qualunque cosa il ragazzo si aspettasse di trovare in fondo a quella strada sterrata non era sicuramente la metropolis del pattume. «Ma John!» osservò poi. «Molti di questi rifiuti sono anacronistici, non dovrebbero essere qui!» rivelò sconcertato, considerando i resti di un 737 Ryanair, nonché di videoregistratori e Commodore 64 che avevano assunto l'aspetto quasi di un chiosco. John Wayne alzò le spalle, come per dire «Bel lavoro, eh?» Arrivarono in un grande ovato tondo a cielo aperto, passando da una sorta di vestibolo che si univa con la piazza grazie a una serie di colonnati e pilastri di sacchi neri da cui fuoriusciva ogni genere di sporcizia. Al centro troneggiava come un obelisco un frigorifero della General Electric a un solo sportello. Lì John Wayne fermò la Jeep, si avvicinò al frigorifero e un po' a fatica lo aprì, rivelando un ingresso segreto con delle scale di metallo che si allungavano sottoterra. «Benvenuto nell'Area 51», disse. «L'Area 51 è una discarica?» «La prima e la più grande discarica mai realizzata», puntualizzò John Wayne. «In confronto, quella di Fresno è un plastico in miniatura».
Solo che nella terza parte ti sarà tutto più chiaro. Se sei donna, amerai molto questo atto, non solo per le parti fantascientifiche che prendono una spiegazione più quantistica, anche se non in modo dettagliato e prolisso, neanche per il finale davvero acuto, ma proprio per quel senso di ingiustizia che ti porti dentro solo per essere una donna. A proposito del finale, proprio nelle ultime righe, non sono riuscita a trattenere una lacrimuccia, ma avendo sghignazzato, sognato ed emozionato per tutto il libro, ci può stare, dai. Ho avuto l'onore di conoscere Joe Monni al Salone del Libro di quest'anno. Ero molto imbarazzata, perché è uno scrittore con la maiuscola, non solo per la sua bizzarria nella storia, ma proprio per la sua cultura e la sua abilità nella scrittura. È stato divertente creare un reel, anche se io straparlavo per l'emozione e la stanchezza. Sai, il salone del libro è stato davvero impegnativo. Essendo una persona spiritosa, è stato lo scherzo e mi sono elettrizzata, anche se ogni cosa che dicevo non mi pareva all'altezza, perché Nero, il complotto dei complotti, è un libro che ti fa capire che chi l'ha scritto è una persona brillante, che sa di fantascienza, di politica, di tutto il sistema occupazionale e di film, perché ci sono anche citazioni di Ritorno al Futuro. Strepitoso. Comunque, parte della mia agitazione è stata influenzata dalla lettura della sua biografia, perché lui è un insegnante di italiano per stranieri ed è stato anche un operatore in un centro di accoglienza straordinario. E qui si spiega la trama del suo primo romanzo, Il rosso e il blu, che devo assolutamente recuperare. Ma quindi, chi è Busenga? Sei curioso di saperlo, vero? Ebbene, Busenga è un neologismo usato in modo scherzoso e dispregiativo per indicare una categoria di persone con eccessiva autostima, che giudica le persone solo dall'aspetto fisico, dal conto in banca e dal successo. Un busenga è convinto che avere successo ti renda superiore a chi non ce l'ha. Ma attenzione, perché busenga è anche colui che non ha successo, ma fa di tutto per possedere un certo tipo di lusso. Quindi, cosa dire di più? Leggi questo libro e mi raccomando, non fare il busenga!
Mi avrete mai, Knus, Digos, FBI, neanche con Miami Vice o Magnum PI, hanno messo Starsky Hatch sulle nostre tracce, in questura su un quaderno con le nostre facce, controllati 24 ore su 24, ogni numero in agenda o contratto, come fossimo dei boss narcotrafficanti, siamo i figli della strada, solo i suoi abitanti, ragazzi di quartiere, chi c'è nato e chi è arrivato dopo, chi ha svoltato e ci ha lasciato un vuoto, per ognuno è andato via, da solo senza polizia, brindo a San Giovese, a Porre di Maria. Io vi amo, rega, tutti quelli che m'hanno aiutato, chi ha lottato assieme a me come un soldato. La strada benedice quelli come noi, quei figli di puttana non ci avranno mai. Potete prendervi il mio cash, la mia libertà, la mia casa, la mia vita, la mia identità. Potete darmi anche un lavoro, risolvere i miei guai, giuro sulla pelle non mi avrete mai. Potete prendervi i miei anni, la mia gioventù, la mia moto, le mie canne, anche la mia TV. Sbattermi anche in cella e buttar via la chiave, ma non avrete questo culo, giuro su mia madre. Finché vivo e finché ho forza, io resisto al male, alla sua morsa. In gioco è sempre in corsa, il logo sulla maglia porta PMC. Ricorda, non mi avrete mai il nome Inoki. Voi volete la mia pelle, il mio sangue, godete. Volete la mia gente in mutande, non ci avrete. Anche se potete prenderci quando vi pare, neanche coi tuoi soldi tu ci puoi comprare. Questo è il suono della strada, non lo avrete mai, e se non lo siete non lo capirete mai. Potete prendervi il mio cash, la mia libertà, la mia casa, la mia vita, la mia identità. Potete darmi anche un lavoro, risolvere i miei guai, giuro sulla pelle non mi avrete mai. Potete prendervi i miei anni, la mia gioventù, la mia moto, le mie canne, anche la mia TV. Mi potete condonare, risolvere i miei guai, figli di puttana non mi avrete mai. Potete dire a questa gente che va tutto bene e intanto stringere più forte le vostre catene. Potete continuare a fingere, a mentire, a chi? A noi ragazzi, proprio ai vostri figli. Senza un filo di vergogna fanno i VIP, politici fanno i divi della TV. Ma mentre prendi il tuo stipendio da parlamentare, la gente soffre, tu non vai neanche a lavorare. Vai in giro a farmi vergognare di essere italiano, intanto nei quartieri andare avanti non ce la facciamo. Io sono stanco di spaghetti, pizza e mandolino, voglio un futuro per me e anche il mio bambino. Parlano di libertà, quale libertà? Fratello, svegliati e guarda questa Italia, il bel paese dove non hai opportunità, se non fai parte di una family o una mafia. Ci hanno dato droghe pazze per stare in silenzio o intripparci in cose che non hanno senso. Mi fa paura pensare alla mia vita nelle vostre mani. Io penso
penso a Carlo Giuliani, chi sono i criminali? Ti senti forte adesso dentro il tuo completo blu, io non arretro più. Mi sento forte dentro al mio fottuto velour set, fanculo le vostre camicie nere con le strisce red. Cash, la mia libertà, la mia casa, la mia vita, la mia identità. Potete darmi anche un lavoro, risolvere i miei guai. Giuro sulla pelle, non mi avrete mai. Potete prendervi i miei anni, la mia gioventù, la mia moto, le mie canne, anche la mia TV. Mi potete condonare, risolvere i miei guai. Figli di puttana, non mi avrete mai.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici, ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
La torre, che in teoria non doveva esserci, affonda nel terreno in un punto appena prima che la foresta di pini neri faccia strada alla palude e poi ai canneti e agli alberi contorti delle pianure salmastre. Dietro le pianure salmastre e i canali naturali c'è l'oceano e un po' più in là sulla costa un faro abbandonato. Tutta questa zona del paese è disabitata da decenni per motivi non facili da raccontare. La nostra spedizione era la prima a entrare nell'area X da oltre 2 anni. L'equipaggiamento di chi ci aveva preceduto era in gran parte arrugginito, le tende e i capannoni ridotti poco più che a gusci. Guardando quel paesaggio imperturbato, non credo che qualcuna di noi riuscisse già a vedere la minaccia. Eravamo in 4, una biologa, un'antropologa, una topografa e una psicologa. Io ero la biologa. Stavolta eravamo tutte donne, scelte come parte del complesso insieme di variabili che governava l'invio delle spedizioni. La psicologa, che aveva qualche anno più di noi, fungeva da comandante. Ci aveva messo tutte sotto ipnosi per attraversare il confine, di modo che restassimo calme. Una volta attraversato il confine, ci vollero 4 giorni di dura marcia per raggiungere la costa. La nostra missione era semplice: continuare l'indagine governativa sui misteri dell'area X, muovendo lentamente in avanscoperta dal campo base. La spedizione poteva durare giorni, mesi e persino anni, a seconda di vari stimoli e condizioni. nostro strumento più esotico consisteva in un rilevatore che ognuna di noi aveva ricevuto in dotazione e portava appeso a un passante della cintura. Un rettangolino metallico nero con al centro un foro coperto da un vetro. Se il foro si fosse illuminato di rosso, avevamo 30 minuti per riparare in un luogo sicuro. Non ci avevano detto che cosa rilevasse quell'aggeggio, né perché ci fosse da aver paura se si fosse illuminato di rosso. Passate le prime ore, mi ci ero talmente abituata che non lo avevo più guardato. Orologi e bussole ci erano stati vietati. Arrivate al campo, cominciamo a sostituire l'equipaggiamento obsoleto o in avaria con quello che avevamo portato e a montare le nostre tende. I capannoni li avremmo ricostruiti in un secondo momento, una volta sicure che l'area X non avesse avuto effetti su di noi. I membri dell'ultima spedizione avevano finito per allontanarsi l'uno dopo l'altro. Con il tempo erano tornati dalle famiglie e quindi a rigor di logica non erano spariti. Erano semplicemente scomparsi dall'area X e con mezzi ignoti riapparsi nel mondo oltre confine. Non erano stati in grado di fornire ragguagli su quel viaggio.
Passiamo al secondo libro. Come ho detto nella premessa, mi ha fatto sentire come in un caleidoscopio di sentimenti, anche se non tutti sono sempre stati positivi. A un certo punto sono passata ad amare la storia, a non capirci nulla e infine a chiudere il libro. Di cosa sto parlando? Ta-tan! Trilogia dell'Area X di Jeff Vandermeer, uscito in un unico volume sempre per Einaudi nel 2018. Tutti questi sentimenti contrastanti mi hanno creato molta confusione. Sono passata da amare il primo libro, ossia annientamento, ad agonizzare nel secondo, ossia autorità. Ma se te ne parlo in modo soddisfacente, è solo perché grazie al gruppo di lettura Apocalibri, creato da me, ne abbiamo discusso appieno e ho capito che il mio essere restia a certe situazioni era proprio perché non l'avevo compreso appieno. Quindi qui ti spiegherò perché mi sono sbagliata sul fatto che non sia un ottimo libro, escludendo ovviamente il primo, che è un capolavoro indiscusso. Brevemente, l'Area X è un luogo misterioso, immerso nella natura, una specie di isola deserta, dove vengono mandate delle spedizioni per scoprire i vari segreti che si celano. Per arrivarci devono attraversare un confine inesistente, per trovare forse un'isola e molte cose bizzarre, come per esempio mutazioni biologiche. La natura stessa sembra essere un'entità intelligente e in continua evoluzione all'interno dell'area X, con piante, animali e perfino lo spazio-tempo che vengono alterati. I miei colleghi di lettura mi hanno aperto la mente, perché mi sono soffermata solo su quello che mi piaceva e non mi piaceva. Non mi sono davvero concentrata su quello che c'era oltre lo scritto. Le domande che mi ero posta nel primo libro non sono state portate avanti da me nell'intera trilogia. Quindi, arrivando al secondo libro, che ho trovato pesante e poi vi spiegherò perché, ho abbandonato tutta la mia curiosità. Non sono andata oltre, non ho trovato le parole chiave, mi sono trascinata nella lettura con agonia e stop, sbagliando appieno, perché le domande non vengono risolte durante la storia. Ma questo è proprio il bello e io non l'avevo capito. Non avevo capito che il fatto di poter riflettere appunto su questi misteri, su questa natura bizzarra, è il bello del libro. Confrontarsi e porsi le domande, non tanto le risposte, questa è la parte interessante. Quindi reputo che sia un buon libro, complesso ma davvero bello e suggestivo. Solo che devi avere la giusta chiave di lettura, perché altrimenti lo prendi di punta e non lo finisci. Oppure fai come me, che ti trascini dietro finendo nell'agonia. Ma con la giusta chiave di lettura, questo libro è veramente strepitoso. Addirittura, dopo averne parlato con loro, sono andata a ricercarmi le radici di questo genere, il New Weird, credo si dica così, e ho capito che dietro c'era tutto un filone alla Tolkien, dove ci sono descrizioni di paesaggi immaginari misti alla magia bianca del fantasy e horror, tutto contornato nella pura bizzarria. Questo non è proprio il tipo di fantascienza che prediligo. Sono anche inesperta in tutto ciò che è fantasy, però l'area X l'ho trovata davvero davvero stimolante e ora vi spiego nei dettagli, senza spoiler però. La trilogia si compone con il primo libro Annientamento, il secondo Autorità e il terzo Accettazione. Annientamento è strepitoso, ha uno stile asciutto e scorrevole. Le protagoniste, una biologa, una psicologa, un'antropologa, una topografa e una grottologa, vengono mandate in spedizione all'area X. Anche se la grottologa in realtà non farà proprio parte dell'undicesima spedizione. Il bello arriva già da subito, perché di loro non si sa nulla, niente vita privata, neanche i nomi. Si sa solo il ruolo all'interno della missione e stop. Tutto incentrato sulla natura e sulla mappatura. Già il tipo di scrittura è un vero mistero. E come detto prima, il fatto di chiedersi come si chiamano le protagoniste, per esempio, e non trovare risposta, è più bello che sapere i loro veri nomi. Mi sono lasciata trasportare dalle immagini molto naturali, dal senso di pace che mi ha cullato in tutto il libro. Anche se di cose bizzarre ne sono successe, io non ho avuto paura, anzi, ho avuto come una sorta di fiducia nell'area X. Autorità per me è stato davvero impegnativo, molto, molto ostico. Lo scrittore abbandona la prima persona utilizzata nel precedente libro e inserisce vari protagonisti che odio fin da subito. Quindi non vediamo più con gli occhi della biologa. Cominciano a venire fuori nomi e vite personali, ma grazie al gruppo di lettura mi rendo conto che sto sbagliando un nemico. Controllo questo personaggio di contorno, come lo definiscono nel GDL, è solo funzionale alla storia, serve solo come scusa per poter avere un punto di vista al di fuori dell'area X. Infatti lui è il capo delle indagini all'interno della Santa Ricce. Spero si dica così. Quindi scopro che la mia antipatia nasce dal fatto che lui sia un raccomandato, difficile da dedurre a primo impatto, e che è molto noioso con le sue storie personali e via dicendo. Ma come si può avere antipatia per un personaggio protagonista sì, ma inutile? Ebbene, ricercando mi sono resa conto che la psicologa è un ottimo nemico. Ma anche gli scontri e rivalità all'interno della Southern Reach, noiosissimi peraltro, creano una serie di personaggi alquanto fastidiosi. Anche se chi ama il filone fantascientifico thriller avrà meno difficoltà ad empatizzare con il protagonista, Controllo. Ma allora, dove sta il bello? Il bello sta che cominciano a chiarirsi le idee. Si hanno dettagli sulle altre spedizioni e sui primi esperimenti. Qui mi fanno notare cose poco plausibili e questo cattura la mia attenzione. Quello che prima ho reputato noioso, ora invece mi pare stimolante. Qualcosa non torna. Come ho fatto a non notare? La Santa Rich risulta essere strana, sia come struttura che come modo di operare. Tutto troppo poco professionale, alla Carlona. È abbastanza inverosimile, proprio per il fatto che se ci fosse una spedizione di questo genere, non si rimetterebbero a mettere in piedi una squadra alla rinfusa, con raccomandati, senza neanche un addestramento adeguato e un bagaglio psicologico. Ma ci sarebbe più preparazione, consolidata negli anni, come fanno la NASA per addestrare gli astronauti da mandare in orbita. Anche se sono fatti degli esperimenti, come quelli sui conigli, che io ho apprezzato particolarmente perché mi ha creato un'immagine davvero suggestiva. Però è troppo poco, il fine non giustifica i mezzi.
Stando alla numerazione della Southern Reach, l'ultima spedizione era la dodicesima. ma Controllo aveva fatto bene i conti. In realtà si trattava della 38esima iterazione, cifra che comprendeva 6 undicesime spedizioni. L'intento agiografico era chiaro. Dopo la quinta spedizione vera e propria, la Southern Reach si era incantata come un disco, ripetendosi con le stesse modalità. La spedizione 5 era diventata la X.5.A, seguita dalla X.5.B, X.5.C, fino alla X.5.G. Da allora in poi, il numero di ogni spedizione rispettava una determinata serie di parametri e introduceva delle variabili espresse mediante le lettere dell'alfabeto. Per esempio, la serie dell'undicesima spedizione era interamente al maschile, mentre la dodicesima, se fosse andata avanti fino alla X.12.B e oltre, avrebbe continuato a essere tutta al femminile. Si chiese se sua madre conoscesse un equivalente di questo tipo nelle operazioni ombra, se qualche studio segreto fornisse dati relativi al sesso che gli sfuggivano nel valutare la scarsa importanza di quel parametro. Che cosa succedeva con i soggetti non identificabili come maschio o femmine? Controllo ancora non riusciva a capire dai documenti esaminati quel mattino se le iterazioni fossero nate da un errore di trascrizione e poi diventate un sistema codificato, poco probabile, o fossero state introdotte a bella posta dalla direttrice, adottate senza essere registrate su nessun verbale. Erano apparse come fossero lì da sempre. Inoltre, durante la quinta serie, la Southern Reach aveva iniziato a mentire ai partecipanti. Nessuno venne mai a sapere che faceva parte della spedizione 7.F o 8.G o 9.B. Durante la riunione orientativa di lunedì, che già sembrava distante un mese da quel mercoledì quando l'aveva chiesto come fossero passati dalla X.11.K alla X.12.A, Grace si era stretta nelle spalle. La biologa sapeva dell'undicesima spedizione per una negligenza del marito. Così siamo passati alla dodicesima. Era l'unico motivo? Ne avete fatti di compromessi per la biologa, aveva osservato Controllo. E come spesso avviene, una grande bugia aveva inaugurato una serie di piccole bugie, travestite da variazione dei parametri, da modifica agli esperimenti, cosicché, mentre dall'area X tornavano sempre meno persone, la direttrice continuava a cambiare la composizione della squadra.
Nel terzo, Accettazione, si ritorna nel mood del primo libro. Uno sguardo particolare lo si deve avere per il vero personaggio scomodo che io avevo frainteso, ossia il guardiano del faro. Con Accettazione l'ho amato e mi ha incuriosito. Volevo sapere la sua storia, ma arrivati al dunque avevo già cambiato idea. Non mi interessava più sapere di lui. Ma ancora una volta mi ero sbagliata. Non mi ero posta le giuste domande. L'area X dovrebbe essere un luogo pieno di paure, misterioso, e invece io avrei voluto rimanere lì, insieme alla biologa. Per questo l'ultima parte del libro l'ho letta svogliatamente, perché avevo un'idea ben precisa di questo luogo, dei personaggi che non volevo cambiare opinione, ma tutte queste impressioni erano basate esclusivamente sul primo libro. Per me era un'isola e stop, anche se qualcosa non mi tornava. Infatti i miei colleghi di lettura mi hanno confermato che in realtà non si capisce proprio bene, che quest'isola potrebbe anche essere un'espansione oppure non essere un luogo sulla Terra. Quello che all'inizio pensavo fosse reale, alla fine non lo era, e cambiare opinione non mi piaceva. Invece sbagliavo ancora. Era questo il bello. In sintesi, la trilogia esplora le implicazioni di un mondo in cui la natura stessa diventa una forza sconosciuta e imprevedibile, sfidando la nostra comprensione della realtà e dell'esistenza umana. Quindi sicuramente è un libro da leggere senza pregiudizi e con una mente molto elastica. Bisogna porsi le giuste domande e per questo ho voglia di rileggerlo e lasciarmi cullare fino alla fine, proprio come ho fatto con Annientamento. Hai letto questi due libri? Ti sono piaciuti? Fammi sapere le tue impressioni. Per questa puntata è tutto. Buona lettura e buona conoscenza. Ciao!
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Yeah.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $300 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $300 into something bigger when you bet on money lines, spread, totals, player props.
$300 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365.
Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Fall is all about cozy comforts, and with Hero Bread, you can enjoy all your favorites and still hit your health goals. From breakfast bagels and meal-prepped enchiladas to mouth-watering burgers and cheesy noodles. You won't believe Hero Bread's options have 0 to 5 grams net carbs and are high fiber from the taste and texture. And right now, Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at hero.co. All figures are per serving of Hero Bread. Contains 2 to 18 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information.
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.